Iniziamo oggi con una domanda, è da parte di Paolo. Vi ricordate il caro fratello che ha fatto un'esperienza di 40 giorni nel paradiso?
Sì, che c'è scritto, eh?
Sì, ha scritto con una domanda collegata a quella esperienza. Dice:
Dio lo benedica, ciao Paolo, un abbraccio, un bacio fratellino, gloria a Dio, è stata un'esperienza bellissima che tu sei andato in cielo, il Signore, cioè gli angeli ti hanno parlato, gloria a Dio.
Amati fratelli in Cristo, Dio vi benedica, sono Paolo. Vi chiedo un parere su uno stato d'animo che da sempre mi pervade, da quando sono ritornato sulla terra, dopo l'esperienza vissuta in cielo.
Quindi Paolo c'ha 50 anni, no?
Sì, più o meno, un po' di più, credo.
Sui 50,
Sui
insomma. E
50.
l'esperienza l'ha avuta 25 anni fa?
L'esperienza l'ho avuta a 25 anni, quando guidava un camion, credo in Francia era, e ha avuto un incidente, ha fatto un incidente con il
Ho
camion.
capito, sì. Quindi attualmente lui si trova a circa 25 anni di distanza dall'esperienza. Avanti.
E dice: da quando sono ritornato sulla terra dopo quella esperienza, mi trovo in questo stato d'animo. Dal giorno del mio ritorno a questa vita ho sempre avuto la consapevolezza di essere come una tessera di un puzzle che è stata rimossa dal suo posto e che poi non è più riuscita di nuovo ad incastrarsi perfettamente nel suo spazio.
Cioè si sente come un pesce fuori dall'acqua.
Ho nostalgia del Signore, mi manca moltissimo, come mi manca il suo regno. Faccio quello che posso, sapendo che potrei fare di più. Prego Gesù di essere strumento nelle sue mani per essere Filadelfia, ma questo stato d'animo non mi abbandona. Perché? Vi voglio bene, fratelli, Dio vi benedica e protegga. Paolo.
Gloria al Signore.
Grazie, Paolo.
Grazie, Signore.
Ti vogliamo bene, fratello. E perché, fratello Giuseppe? Uno che torna in vita, dopo che muore, torna in vita, uno dovrebbe essere felice che ha una seconda chance, una seconda opportunità, che non deve morire ancora, che può vivere più a lungo. Perché Paolo è ancora triste dopo 25 anni?
Parliamo un po' di quello. È un po' come quando uno, non so, si separa da un'amata fidanzata o succede qualcosa, l'amata moglie, l'amato marito, una partenza, oppure addirittura va in cielo e vivi anni e anni di nostalgia, accendendo candeline davanti al ritratto, cosa che io lo sconsiglio. E in certo senso Paolo è così, vive di nostalgia perché anche io ho avuto un'esperienza in cielo e veramente avevo 9 anni e veramente, veramente ero vestito da principe. Adesso qui poi mi svegliavo, oh no, dove sono? Ero ancora lì, a casa mia. E tutto il giorno a pensarci, no? Diverse volte ho avuto queste visioni. E allora io posso dire questo, amato Paolo, dobbiamo tenere una cosa che ho imparato quando ero appunto da piccolo, che ho avuto problemi perché poi alla sera io ho cominciato a lavorare presto, 9 anni. Mi ricordo facevo il turno della sera e finivo alle 10 di sera, e lì che vivevo nella periferia fuori Milano, un paesotto, no? Paesino, e mi fermavo a vedere le stelle, l'estate. E sentivo le cicale, i grilli, sentivo tutto il rumore della campagna e mi fermavo con la mia biciclettina, mi fermavo e a guardare le stelle e piangevo e piangevo, no? Era come pregare in lingua, non sapevo perché, non sapevo cosa facevo, era nostalgia di Dio, del Signore, che a 9 anni ho avuto, mi sono convertito a 9 anni. E quindi ti capisco, Paolo, molto ti capisco. E ci sono voluti anni a uscire da questo. Sempre i miei amici parlano di questo, di sport, di donne, di questo, di quella. Sono cresciuto, sono diventato adolescente ed io ero sempre lì, romantico, sempre romanticare. E a volte mi prendevano per stupido. Avevo valori diversi, ma io avevo conosciuto il Signore a 9 anni. E allora posso dire questo, una cosa che ti può aiutare, Paolo, amato fratello. E mentre pregavo sul tuo messaggio, ho sentito l'amore di Gesù per te, sai? E Paolo, dobbiamo tenere le mani sul timone, Paolo, occhi sulla bussola. E mentre pregavo, ho preso degli appunti, c'ho qui dalle scritture, che Angela, se mi aiuti a leggerle sul
Sì,
soggetto, c'ho qualche
certo, sì.
appunto delle scritture, mi aiuti. E
Sì.
allora, cioè il timone, Paolo, deve essere, dobbiamo concentrarci a tenere il timone nella direzione della volontà di Dio, e questo si ottiene se manteniamo costantemente gli occhi sulla bussola. E la bussola, Paolo, è la parola. E non possiamo essere come soldati che non combattono perché se ne stanno sempre a guardare la luna, a fantasticare, magari nostalgia della loro famiglia, dove vorrebbero tornare. Siamo soldati della parola. E solo la parola può dirci cosa Dio vuole che noi facciamo. Non possiamo seguire la nostra mente carnale sbatucchiata dai venti, perché non c'è un problema troppo ingarbugliato, un pozzo che sia troppo profondo, da cui non possiamo uscire. Cioè, non c'è un attacco del nemico troppo grande che la parola di Dio non ci possa guidare fuori, come John diceva stamattina. Se sei in una fossa, invoca il Signore. E questa è la differenza tra quelli che rimangono nella fossa e quelli che ne escono. Tutti i fratelli che ne siamo usciti, che ne usciamo, il diavolo ci spinge sempre nella fossa, spintoni, ma alcuni fratelli ne escono subito perché invocano il Signore, lodano il Signore, seguono il Signore, e c'è una bussola, si chiama la parola di Dio. E poi seguirla. Quindi leggerla, crederla, meditarla, se amarla, seguirla. Ora, questo non significa che Dio ci tirerà fuori dai problemi nel modo che noi chiediamo. Ma il nostro Dio, il Padre, non ha consentito neanche la preghiera di Gesù nel Getsemani. Gesù ha pregato nel Getsemane e la risposta di Dio è stata no. Dio ha permesso che avvenisse a Gesù quello che Gesù non voleva. E a volte Dio vede giusto, e vede che è giustizia di dare quello che chiediamo, a volte sì. E persino punisce i nostri nemici al nostro posto, a volte. Angela, devi andare alla prima scrittura, Proverbi 11.
Sì. Proverbi 11,
11 verso 8.
verso 8. Il giusto è tratto fuori dalla distretta e l'empio ne prende il posto. Proverbi 11, 8.
A volte è così, preghi e il Signore ti trae fuori dalla distretta e il malvagio che ti dà fastidio prende il tuo posto.
Grazie
Ester
Gesù.
7, 9 e 10.
Amen. Carbona, uno degli eunuchi, disse in presenza del re: Ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alta 50 cubiti
25 metri.
che Aman ha fatto preparare per Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re.
Mardocheo salvò la vita al re.
E il re disse: Impiccateci lui. Così Aman fu impiccato alla forca che egli aveva preparato per Mardocheo, e l'ira del re si calmò. Ester 7, 9 e 10.
Leggere tutto il libro di Ester è un libro abbastanza corto, affascinante, un libro affascinante, fratelli.
Quindi vediamo come hai detto tu che il Signore punisce i nemici al posto di Mardocheo.
E lo vedremo davanti ai giudizi di Dio. Daniele 6, 23-24.
Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa.
Fosse dei leoni.
Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio.
Capito? Fiducia in Dio, l'ha protetto dai leoni. 24.
Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni, con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Daniele 6, 23 e 24.
Dio non solo risponde alle nostre preghiere quando è giusto così, ma mette i nostri nemici al nostro posto. E questo l'ho visto. E posso darti nomi di persone che si sono perseguitate, che il Signore li ha giudicati molto, molto drasticamente. Non faccio nomi, ma ho visto per esperienza. Perché quando andate a evangelizzare, fate del bene e quelli vi ricambiano come dando perle ai porci, è il Signore che stanno insultando, il Signore. La maledizione contro di voi è veramente contro Dio. E Dio a volte punisce questa gente. Quindi quando andate a evangelizzare che vi maledicono, che dicono bugie su di voi, lasciate nelle mani di Dio, vedrete che presto la macina gira e girerà a vostro favore. Guarda, c'è l'esempio di Giovanni Battista. Giovanni Battista è in prigione per predicare. E lui non viene liberato. Anzi, in prigione comincia persino a dubitare se Gesù fosse veramente il Cristo. Però Dio permette che Giovanni morisse come glorioso martire. Vedi Matteo capitolo 14. A proposito, contrariamente alla tradizione cristiana, il primo martire non era Stefano, ma era Giovanni Battista. E a proposito di Stefano, Stefano è il secondo martire, non il primo martire, il secondo. E allora neanche lui riesce a evitare il suo calvario, vedi, leggilo in Atti capitolo 7. Il Signore aveva un'opera particolare per Pietro, non era il suo tempo di morire, Pietro. Non era il suo tempo di glorificare Dio con il martirio. Ed ecco che vediamo Atti capitolo 5 che Dio manda un angelo e Pietro viene liberato. Quindi non c'è una regola che Dio deve rispondere in un modo o nell'altro. Questo migliore è sempre essere pronti ad essere martiri per Gesù, se siamo saggi. Capita a volte che Dio ci dà la forza di superare la battaglia, come Gesù e il suo Calvario. Dio non gli risponde alla preghiera, non lo toglie dal Calvario, però gli dà la forza di superare, e Gesù, che è Dio nello Spirito, può benedire i nemici, perdonare i nemici, salvare dalla salvezza, salvare il ladrone al suo fianco. Lo vediamo anche nei santi, come vengono perseguitati. Cioè, i santi che sono stati perseguitati, la Chiesa perseguitata, nei secoli, Dio non ha risposto alle loro preghiere nel senso di fermare la persecuzione, no, gli è dato la grazia di morire martire. E nella tribolazione che viene questo avverrà. Il Signore non fermerà il diavolo, l'anticristo, la tribolazione, la persecuzione e le morti. Il Signore non ha fermato quella bomba che hanno lanciato in Nigeria in una chiesa e hanno ucciso 80 cristiani. Bombe nelle chiese dell'Egitto, in Pakistan, Dio non le ferma. Dà la grazia ai fratelli lì di morire o di alcuni vengono feriti gravemente, vanno a finire su sedie a rotelle, eccetera, così perché il diavolo li vuole uccidere, però hanno la grazia quelli che sopravvivono, gli altri vanno direttamente in cielo, quelli sono i benedetti. Dio non è che sempre ci libera dalle nostre tribolazioni, a volte, infatti di solito, Dio preferisce di darci la fede, la grazia, la forza di superarla. Dio non è specializzato a far scappare, lui è il Dio degli eserciti, non ha un esercito che scappa davanti alle tribolazioni, al diavolo, alle sue persecuzioni, stanno fermi, lo vincono o hanno la grazia di morire come martire. Vedi Davide contro Golia. Il Signore non è che mette Davide in un rifugio, no, gli dà la grazia, la forza, la saggezza di vincere Golia. Mosè con Faraone, bastava che rimanesse in Madian con Jethro, vedi il libro di Esodo, i primi capitoli. No, invece no, Dio lo chiama a uscire da Madian per andare da Faraone e Mosè proprio non ne vuole sapere. Quindi il Signore non ha nascosto Mosè, ma gli ha dato la grazia di vincere Faraone. Lo vediamo nella tribolazione profetizzata, in Apocalisse capitolo 11, nel tempo della fine. Lì ci sono due profeti ai quali Dio darà una potenza da poter tenere a bada la bestia, anticristo, tutti i suoi eserciti per la interezza di 42 mesi. Perché non dà una protezione a questi due profeti? No, li tiene lì finché muoiono come martiri, ma per 3 anni e mezzo profetizzano, quando Radio Blast sarà chiusa e altre radio cristiane saranno chiuse, questi due profeti avranno l'incarico di predicare sicuramente meglio di noi, interpretare gli eventi mondiali,
Amen.
che saranno mistificati, imbrogliati, falsati, dai media imbroglioni e bugiardi che nessuno sa cosa ci saranno. I media daranno l'interpretazione del diavolo e dell'anticristo, quello che succede. Questi due profeti avranno il compito di dire la verità. Quando le radio cristiane saranno chiuse, perché per funzionare qui, per pagare l'internet, ci vorrà il marchio della bestia. Come facciamo? E dovremo buttare via la radio. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. E potremmo incontrare solo i fratelli qui nella zona, che adesso non abbiamo tempo di incontrarli. Abbiamo già detto, non c'è tempo. Come si fa a chiudere la radio per andare a mangiare una spaghettata con i fratelli? Ci sono fratelli qua e là. Ci sono fratelli, non troppo distanti. Un tiro di aereo, un viaggetto. Ma chi ha tempo? Dovremmo chiudere la radio. Come si fa? E ci sono fratelli che non gli è piaciuta molto questa storia. Abbiamo dovuto spiegarlo in 10 modi diversi. Non riusciamo a venire a trovarvi. Arriverà il tempo invece che potremo fare questo. Non ci sarà più la radio. E allora ci
Sì.
uniremo. Allora andremo dai fratelli della zona e magari andiamo a fare villeggiatura nelle giungle, sulle montagne. Ottima villeggiatura.
Amen.
I nostri telefonini e smartphone tutti buttati in un pozzo o in un fiume. E avanti un carretto dei cavalli. Un carrettino l'abbiamo con un carretto. E i nostri parenti in Europa hanno pagato per un cavallo, poco prezzo, i bambini piace molto.
Sì.
Gloria al Signore.
Amen.
E torniamo ai due profeti, vale
Sì.
la pena leggerlo, guarda. I due profeti che per 3 anni e mezzo profetizzeranno, non ha bisogno di radio, perché Angela?
Non lo so, perché non hanno bisogno di radio? Aiuterebbe una radio?
Avranno però un mucchio di televisioni e
Aia, useranno le televisioni di tutto il mondo per dare il loro messaggio?
useranno la televisione e i media dell'anticristo per diffondere il messaggio.
Ah.
Quindi di ritorno, di seconda battuta, i cristiani del mondo potranno sapere cosa succede, perché la televisione dell'anticristo propagheranno i messaggi che questa gente dà. I media anticristi diranno: questi due alieni che saranno arrivati con un disco volante, e qui fanno finta di essere cristiani, predicare nel nome di Yahweh, sono pazzi. Il nostro grande leader anticristo, che se non si chiamerà anticristo, si chiamerà Hitler numero due, quello che sarà. E il nostro grande capo li combatte, tutto sotto controllo, c'è un cordone di autorità armati, soldati armatissimi, non possono fuggire. Questi non vogliono fuggire, vogliono stare lì davanti al tempio che sarà ricostruito e profetizzare per 42 mesi. E quando piove non ha bisogno di ombrello, perché Angela?
Perché loro fermano la pioggia.
Apocalisse 11 dice: quando profetizzano non piove. E allora, maleggiamolo, ti prego, al verso da 3 a 6.
Apocalisse 11, 3 a 6. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Cioè i 42 mesi di Apocalisse 13:5, il potere della bestia, l'anticristo.
Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici.
Ricordi Elia, secondo Re, capitolo 1, dice: uomo di Dio, scendi, il re ti vuole parlare. Se sono io, un uomo di Dio, scendo a fuoco del cielo e vi cuocio come barbecue. Sceso a fuoco del cielo, ho bruciato 51 soldati, il re Zoccadura manda altri 51, altro fuoco, altri 51 morte, il re senza saggezza manda altri 51, questi arrivano lì e trovano un'ecatombe di 102 cadaveri. Camminando in mezzo ai cadaveri, ha detto: uomo di Dio, per favore, non ci bruciare anche noi. Ok, andiamo avanti. Quindi sarà così. Basta che diranno una parola e bruceranno gli elicotteri, gli aerei, gli soldati, e tanto che avranno paura di avvicinarsi. Questi sono alieni da qualche altro pianeta. No, sono profeti di Dio. Avanti.
E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno. Apocalisse 11, 3 a 6.
Dio ha dato carta bianca a questi qua. Se potete percuotere la terra, terremoti, bufere, tifoni, spesso e volentieri vengono dal diavolo, questi qua vengono da Dio. Perché per mantenere il diavolo, l'anticristo e le loro forze armate europee, russe, Magog, cinesi, quello che saranno, sotto controllo.
Quindi dicevi che Dio nel momento della prova ti dà la grazia per superare, ti dà il potere, come questi due avranno autorità per fermare anche la pioggia, per fermare l'anticristo.
Tutto è mandare catastrofi.
Quindi il Signore non ti prende fuori dalla prova, ma ti aiuta a superarla e ti dà anche lo spirito giusto per vincere.
Amen. Amen. Passiamo a Paolo l'Apostolo, guarda. Paolo l'Apostolo aveva chiesto a Dio in 2 Corinzi 12, andiamo lì, chiede a Dio di allontanare, c'era un demone che gli dava fastidio a Paolo, chiamava un messaggero di Satana. E però com'è che gli risponde Dio quando Paolo fa questa richiesta? Paolo non gli piacevano i demoni che lo affliggevano, eccetera. E allora Dio risponde al verso 8 fino al 10.
Secondo Corinzi 12, 8. 3 volte ho pregato il Signore perché la allontanasse da me, ma Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Secondo Corinzi 12, 8 a 10. Giuseppe,
Alleluia, gloria al Signore.
ogni volta che leggo questa scrittura mi chiedo: ma come? Io non sono mai arrivata a quel livello di compiacermi nelle debolezze, nelle persecuzioni, nelle necessità. Cioè, ringrazio Dio anche se mi manca qualcosa perché posso vivere senza, però lui dice: mi compiaccio in queste cose. Come fai ad arrivare a quel livello?
Chiedi a Paolo.
Ma
Chiedi a Paolo
lo
l'Apostolo.
chiedo.
No, legge nella parola. Si tratta di mettersi in ginocchio, pregare sul serio e la grazia scende. La grazia è lo spirito di potenza che ti dà la forza per superare le situazioni difficili. Non è, come dicono i falsi profeti, per perdonare le disubbidienze. Quella non è grazia. Quelle sono bugie. La grazia non perdona le disubbidienze.
No, ma voglio
Allora,
dire, quando io faccio una cosa bene, io sono contenta. Quando lo faccio per Gesù, e Gesù prende la gloria. Ma qui Paolo dice: mi compiaccio nelle mie debolezze, nelle mie ingiurie. E come? Io penso al contrario, devo cercare di superare le mie debolezze.
certo che devi cercare di superarle, va bene, però a volte Dio le permette. Perché hai bisogno, se non avessimo difficoltà, noi non potremmo crescere, maturare, imparare a combattere il diavolo, imparare a vincerlo. Perché i soldati, quando prima della guerra fanno addestramento fingono che ci sia una guerra in corso, fanno grandi manovre, li fanno marciare, mi ricordo che ci facevano marciare, insomma, avevo i piedi che mi sanguinavano perché le scarpe erano un po' sbagliate, e mi ha fatto camminare 25 km e alla fine i piedi si erano sbuciati, la pelle era uscita, non solo io, tanti altri. Perché fanno questo al militare? Perché quando viene la guerra sei addestrato. Dio permette le difficoltà a noi cristiani che quando il diavolo arriva per attaccarci, e arriva sempre, invece di entrare in crisi, invece di divorziare, invece di scoraggiarci, deprimerci, mollare, scappare, buttare il fucile, e gettarci in un pozzo, noi combattiamo, noi andiamo avanti fino al martirio. Amen.
Amen, sì.
Perché Dio non è che risponde sempre nel modo che a noi sembra logico, come vorremmo, ma Dio invece risponde nel modo giusto, e quello, il modo giusto per Dio non è giusto per il mondo, a volte è il contrario. Ciascuno dei nostri fratelli adesso nel mondo sta passando prove, tribolazioni. Dio lo sa, Dio lo vede, ma quante volte Dio ci ha detto che i suoi angeli sono tutti intorno a noi e se camminiamo nella sua volontà ci proteggeranno sempre. Salmo 91, vogliamo leggere
Sì. Salmo
qualcosa lì? Guarda dall'1 all'11, verso 1, Angela.
91:1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente.
Questa è la condizione. Ci sono molti cristiani che non hanno la protezione di Dio. Perché? Perché non abitano al riparo dell'Altissimo. Come si abita? In preghiera, con fede, in ubbidienza alla parola, e allora puoi reclamare la protezione di Dio. Verso 9.
Poiché tu hai detto, O Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Salmi 91, 1 a 11.
Va bene, tutto Salmo puoi leggere. Quindi qua vediamo che il Signore, è tutto Salmo, è tutto, questo Salmo l'ha citato persino il diavolo dicendo Gesù, buttati giù che c'è scritto. E Gesù l'ha sgridato invece. C'è una condizione, la prima parola che dice c'è la condizionale, chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Dipende da noi. Se camminiamo in obbedienza alla parola, ai comandamenti del Vangelo, seguendo Gesù, possiamo reclamare tutta la protezione di Dio. Se invece camminiamo in pigrizia, lazzaroni, disubbidienza, il Vangelo è solo una canzonetta per accarezzare orecchie la domenica, non possiamo reclamare queste promesse. Gesù ha detto Giovanni 15, non vi chiamo più servi, vi chiamo servi, schiavi, servi, ma vi chiamo amici. Ma a chi stavo parlando? Mica a te, a me, necessariamente, magari anche a te, a me. Stava parlando a 12 discepoli che ubbidivano, almeno 11 di loro. Voi che ubbidite, vi chiamo amici. Grazie a Dio, forse ci sono anch'io, forse anche tu. Forse anche gli altri fratelli, ma dipende se stiamo ubbidendo ai comandamenti del Vangelo.
Amen.
E allora dobbiamo dire con fede, Signore, tu sei il mio rifugio e dobbiamo fare dell'Altissimo il nostro riparo. E allora nessun male ci potrà colpire, nessuna piaga si accosterà alla nostra tenda. Gloria al Signore, dimmi.
E allora in questa condizione di Paolo, che lui dice questo stato di malinconia non mi abbandona da tanti anni, lui sì, deve accettare il fatto che il Signore lo vuole qui per adesso perché lui ha un lavoro, ha da testimoniare e deve ancora passare alcune prove.
Altrimenti è tornato per niente, scusa.
Sì, però a parte questo, lui deve vivere tutta la vita con questa malinconia?
No, è la malinconia, è come quando la fidanzata ti abbandona o il fidanzato e tu sei lì a accendere ceri davanti, candeline davanti alla sua foto. È sbagliatissimo. E questo c'era Samuele, nostalgico, che piangeva, il profeta Samuele.
Sì.
Piangeva disperato, oh Saul, re Saul, che io ho unto, re di Israele, l'ho unto io con il mio olio. E allora, primo Samuele capitolo 16, gli ha detto, che cosa continui a piangere? Non vedi che l'ho rigettato? Cioè Dio in cielo non era lì a piangere per Saul, perché Saul era il disubbidiente. Dio non piange per i disubbidienti. Gesù ha pianto per Gerusalemme, per le pecorelle. Ma Dio dice, a Giacobbe l'ho amato, a Esaù l'ho odiato. Dio non sta lì a piangere per la gente che lo rigetta, i farisei. Quindi è inutile piangere per quelli che respingono il Signore. Lascia che vadano per la loro strada. Andate nel mondo. Non vediamo Abramo disperarsi perché Lot era andato a Sodoma. E che Sarangi ha scelto quello? Che vada. Va bene? Quindi il punto è, giunge il momento che la nostalgia deve finire, giunge il momento che Saul smette di piangere, giunge il momento che Dio dice, ok Esaù, Dio odia non solo non dice il peccato, anche il peccatore. Giacobbe l'ho amato, dice in Ebrei, cos'è Ebrei 13? Giacobbe l'ho amato, Esaù l'ho odiato. Va bene, quindi, come dice, chi viene dietro a me non odia suo padre, sua madre, sue figlie, sua moglie. Cosa sta dicendo? Sta dicendo quelli come Esaù. Non è che devi odiare, non è che Pietro odiava sua moglie e se la portava in giro a evangelizzare. Capito? Una volta gli ho detto a un prete, guarda che col vostro celibato non ci siamo qui, eh. Oh, guarda, una cosa sacra, ma quella cosa sacra. Gli ho detto il primo papa, virgolette, Pietro. Sì, ecco, Pietro. Ecco, Pietro andava a evangelizzare con sua moglie e magari ogni tanto gli dava qualche bacio. Tra le evangelizzate magari si sbaciucchiavano anche perché sono marito e moglie. Perché non possono ogni tanto. E questo, gli occhi gli uscirono dalle orbite. Come? È così. Ma questo non è possibile. Eravamo in sacrestia. Ho già raccontato questa storia.
Sì.
E io ricoso, che sorridevo su dei baffi che neanche avevo. Ma è così, Monsignore, è così. Ma no, non ce ne parla. Gli ho detto, posso leggere una scrittura? Legga. E lui si aspettava che tirasse fuori una Bibbia protestante. Come sapete, io non sono né protestante né cattolico, sono cristiano. Gli ho detto, guardi, mi dia la sua Bibbia lì. Oh, sì, Nuovo Gerusalemme, pronto, qua. Allora tiro, sono numerini così piccoli che fa fatica a trovare la scrittura. Cioè, l'ho trovata, 1 Corinzi 9,5. E c'è Pietro che va a evangelizzare con sua moglie. Va bene. E anche i fratelli carnali di Gesù andavano. È scritto lì. Primo Corinzi 9,5. Va bene, gloria a Dio. Andiamo avanti, Angelina.
Amen, sì. Grazie, Signore. Amen. Quindi la malinconia deve finire prima o poi e devi compiere la tua chiamata, quello che Dio ha per te su questa terra.
Sì, ma non puoi spendere tutta la vita a accendere candeline a chi?
No, ma stiamo parlando del paradiso, non di una persona sulla terra che va bene, prima o poi devi dimenticarla. Ma stiamo parlando del paradiso di Gesù che non vuoi dimenticare.
Sì, d'accordo, ma non al punto che ti distoglie gli occhi da Gesù, che ti distoglie gli occhi dal. Io conosco persone che gli è morto un figlio e tragedie dopo 1, 2, 3, 5 anni, 7 anni, ancora piangono. E io gli ho detto una volta a uno di quelli, ho detto, guarda che tu c'hai altri figli, come ti vuoi svegliare? Ma ti vuoi dare una svegliatina? Perché sai, diventa anche egoismo. È terribile, come tu stai a piangere il figlio che è morto e c'è un altro figlio qui che viene al tuo amore e tu sei tutta lì a piangere. Cosa vuoi piangere? Smetti di piangere, quello lì è in cielo, è cristiano, è in cielo. Non è cristiano, è nelle mani di Dio. Gloria a Dio, andiamo avanti. Grazie signora. Allora, senti, questo qui è, diciamo, il messaggio che hai ricevuto per Paolo e anche tanti fratelli nella situazione. Abbandonate l'essere nostalgici, abbandonate. Non... Occhio su Gesù, abbiamo un lavoro da fare.
Amen.
E guarda, tra parentesi, insomma, qui tra l'altro Gesù mi ha dato anche una profezia su questo, perché apparentemente credo che riguarda non solo Paolo, ma qui riguarda tanti fratelli in situazioni diverse, che non,
Sì.
sono così nostalgici perché il marito è andato via o la moglie e non possono funzionare per il Signore. Ma allora quello era un idolo. Tu stavi idolatrando un marito, una moglie, allora, scusa. E forse per quello che Dio ha permesso che se ne andasse, o che andasse in cielo addirittura. Avanti per il Signore! Io se mi guardo alle spalle, quanta gente che ho amato e che mi hanno amato, posso contarne tanti. Va bene? E cosa sto qua facendo le candeline? Avanti! In una battaglia non stai lì a fermarti dal combattimento perché il tuo amico ieri è morto in battaglia e settimana scorsa un altro amico è morto in battaglia e 2 settimane fa. Devi andare avanti, se no tu sarai la prossima tomba, tu sarai la prossima lapide. Ok, forza. Io ho qui un piccolo messaggio di Gesù nel nome di Gesù Cristo. Angelina, posso
Amen, sì.
darlo?
Sì, vai avanti.
Che c'è anche qualche scrittura, Angelina.
Sì,
Mi aiuti? C'hai
certo.
gli appunti lì? Ce
Sì.
li hai. Gloria al Signore. Allora, Paolino, ascolta, e anche altri fratelli hanno bisogno di questo piccolo messaggio. Una parola di Gesù. Gesù dice: amato figlio, solo sii fedele. Il tuo tempo verrà. Sicuramente, quando potrai venire qui da me al tuo premio, nel nostro meraviglioso regno, alla casa del Padre. Solamente ora termina con diligenza la tua chiamata, il tuo corso, senza guardare a destra, senza guardare a sinistra, ma solo tieni i tuoi occhi su di me. Prima che tu ritorni qui, devi terminare il tuo compito. Devi essere mio testimone per il quale io ti ho rimandato nel mondo temporale che passa. Ma non temere. Io ho promesso di essere sempre coi miei figli. Io mai ti lascerò. E quando avrai fedelmente compiuto il tuo cammino, io ti dirò come è scritto.
Daniele 12:13. Tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Daniele 12:13. Zaccaria 3:7. Così parla il Signore degli eserciti: se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Zaccaria 3:7.
E allora, figlio mio?
Daniele 12:3. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnati a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12:3.
E lo stesso dico a tutti i miei figli diletti, di ciascuno dei miei ovili sparsi per il mondo, i miei figli che mi amano. Io vi dico, non vi crucciate per il tempo che vi manca fino al vostro ritorno qui in cielo. Non manca molto fino al vostro arrivo qui, nella casa del Padre. Non ci vuole molto. Non siate malinconici per il tempo che dovrete aspettare, perché passerà come un lontano ricordo. Ma mettete invece il vostro cuore alla mia chiamata. Terminate a pieni colori il resto della vostra chiamata. Fate fruttificare i vostri talenti. Il tempo è breve, i giorni cattivi. Le nuvole buie sono già sopra di voi per e su tutto il mondo. Ma i miei figli fedeli che mi cercano e che mi seguono non hanno da temere, come io ho promesso.
Proverbi 3:25. Non avrai da temere improvvisi spaventi, né la rovina degli empi quando verrà. Isaia 7:4. Guarda di startene calmo e tranquillo, non temere e non ti si avvilisca il cuore. Deuteronomio 7:18. Non lo temere, ricordati di quello che il Signore il tuo Dio fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Deuteronomio 7:18, Isaia 7:4 e Proverbi 3:25.
Amati figli, le tribolazioni intorno a voi sono solo per fortificarvi, farvi diventare i temprati soldati del mio esercito che sono vittoriosi con me. Il mio esercito non è fatto di cosiddette pappamolle che scappano alla prima battaglia, ma di uomini di qualità e di donne di carattere, di virtù, secondo l'esempio che io vi ho dato. Nessuno dica: io sono debole, perché io, Signore, prendo anche i deboli. Prendo i buoni a nulla, i reietti, i disprezzati, quelli che non sono, e li faccio crescere passo per passo, fedeltà per fedeltà, ubbidienza per ubbidienza. Quelli che confidano nella mia parola e promesse e continuano per questo sentiero saranno i miei più grandi, fino ad essere i miei sacerdoti, re, regine, per regnare con me, come è scritto.
Apocalisse 20, verso 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e regnarono con Cristo per 1000 anni. Daniele 7, 9. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Daniele 7, 27. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Daniele 7, 27, Daniele 7, 9 e Apocalisse 20, verso 4.
Non ti perdere troppe nostalgie riguardo il mio regno. Il mio regno è qua, non scappa. Solo sii fedele, perché è ora il tempo di non perdersi in nostalgie. Adesso è il tempo di mostrare il mio regno attraverso la mia parola, attraverso il vostro esempio a chi non lo conosce. Per questo io do a tanti dei miei figli di poter conoscere uno sprazzo della realtà che viene, affinché possano di prima mano testimoniare ai perduti di questa verità. E come il Padre ha mandato me a testimoniarne, così io mando voi ad attestarlo e dimostrarlo al mondo che muore senza questa verità. Andate, e io sono con voi, sino alla fine dell'età presente.
Giosuè 1:5. Sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Deuteronomio 31:6-8. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Il Signore cammina Egli stesso davanti a te. Egli sarà con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti di animo. Deuteronomio 31:6-8 e Giosuè 1:5.
Come è scritto?
Genesi 28:15. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Giuda 1:1. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Giuda 1:1 e Genesi 28:15.
Alleluia, grazie, grazie Signore. Gloria, gloria a te Signore. Aiutaci Signore a glorificarti, grazie per il tuo messaggio Signore, possa essere di incoraggiamento per l'amato Paolo e per altri fratelli nella stessa situazione o simile, di non vivere di nostalgie ma vivere di Cristo, vivere della volontà di Dio.
Amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Le mie stanze son pronte nel cielo, io le ho preparate per voi. Non si turbi il vostro cuore, perché di nuovo vi vedrò. Sono andato davanti a voi per apparecchiarvi un luogo dove io vi accoglierò e dove vi ristorerò. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Non si turbi il vostro cuore, presto a voi ritornerò. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia.